era l'atleta del Signore. Ed è un tema che probabilmente non tocca come titolo molti, perché è chiaro, chi è che è un vero atleta tra noi? Almeno io non so se c'è un vero atleta, o forse sportivi, sì. Giuliano. Giuliano, vero?
Sportivo,
atleta no. Giorgio, bravo. Giorgio è l'unico che non è presente, però lui è un... Sandro? Alessandro, che non sapevo. Bravo Alessandro. Vabbè, allora c'è da insegnarci qualcosa sicuramente, no? Va bene, allora riprendendo un po', faccio un piccolo riassunto di quello che è stato detto l'altra volta e cerchiamo di andare avanti, e spero di essere io chiaro con voi, nel senso di esporvi chiaramente. C'è un dettaglio che spesso chiediamo al Signore: Signore, parlami chiaramente. E in realtà è una domanda un po' sbagliata, in realtà aiutami a capire quello che tu dici, perché lui è sempre chiaro, no? È solo per noi che è difficile capirlo, perché non siamo abituati ai suoi insegnamenti. E quindi Davide chiedeva: Signore, apri i miei occhi, che io possa contemplare le meraviglie della tua parola. In realtà noi abbiamo bisogno di essere aiutati a capire con chiarezza il messaggio del Signore, più che dire al Signore parla chiaramente, perché lui è perfetto nelle sue idee, nelle sue espressioni, nei suoi messaggi, nei suoi temi. Riguardo all'atleta, è chiaro che noi abbiamo delle figure nella Bibbia che direttamente, come abbiamo già accennato, non ci interessano. Io, nel senso che, per esempio, abbiamo parlato insieme una volta e altri fratelli di altri temi, di altri personaggi, come il soldato. Anche questo è un personaggio o una figura che, chiaro, noi non viviamo. Ma ci sono degli elementi, dei dettagli di questa figura che ci interessano in prima persona. E quindi anche dell'atleta il Signore vuole che noi guardiamo a questa figura, perché nell'atleta, nel suo modo di vivere e di comportarsi, c'è qualcosa che dobbiamo imparare. E quindi è presentato questa figura nella Bibbia, l'atleta. Quindi si parla di sport nella Bibbia. Si parla di preparazione, di essere dei veri atleti temperati. Quindi c'è questa figura nella Bibbia che serve a noi. Sicuramente nella Bibbia è difficile trovare il termine allenatore, se non è impossibile. Io almeno non l'ho trovato questo termine. Trovo però atleta. E quindi tutto è incentrato sull'atleta, su come si deve vivere come atleti, come si deve preparare, camminare, comportare. Ma è chiaro che conosciamo, secondo la Bibbia, sia l'atleta che è indirizzato verso i figli di Dio, che sono atleti del Signore. Automaticamente, da quando si diventa figli di Dio, si entra in questa squadra, si può dire, di sportivi. Ma è chiaro che, non trovando il titolo, non vuol dire che non si parla dell'allenatore, che non ci insegni come comportarci. Già il fatto stesso che noi abbiamo la Bibbia nelle mani e che crediamo, ed è così, al di là di se noi crediamo oppure no, ma è ispirata da Dio. E quindi se Dio ci parla di un atleta, per deduzione logica, lui è il nostro allenatore. È vero? E oggi vedremo questo. Oggi cercheremo di vedere insieme brevemente questa figura, cioè dell'atleta, che è chiaramente una figura biblica che riguarda noi, riguarda me, riguarda te, quindi dovremo fare attenzione a questo. E poi c'è la figura dell'atleta. Abbiamo visto dei principi che riguardano, o dei bisogni che un atleta deve portare avanti, e c'è la dedizione. Dedizione vuol dire che si mette lì, chiaramente comprende, prende atto e anche mette in pratica un certo comportamento. Si dedica a quel modo di vivere, quel modo di ragionare. E abbiamo parlato che ci sono delle cose importanti che lui deve vedere, e cioè il, per esempio, sacrificio. Ci sono dei sacrifici da fare. Stiamo parlando di un atleta, ma in realtà dietro questa figura c'è, chiaro, un cristiano che deve fare sacrifici. Non so quanti hanno mai sentito che i cristiani sono chiamati a fare anche dei sacrifici, cioè a delle rinunce. a dei comportamenti, anche a delle sofferenze. Non so se ve ne hanno mai parlato, da qui ne ho sentito già altre volte, però se qualcuno quando vi ha predicato il Vangelo vi ha detto guarda che forse ti aspettano delle sofferenze come cristiano, non vuol dire che si salta dalla gioia e si continua a saltare poi durante la vita come cristiano. Si hanno delle sofferenze, si hanno dei sacrifici, degli impegni, delle dedizioni. Bisogna dedicarsi a Dio e quindi a camminare per Lui. C'è bisogno di perseveranza anche, perché è chiaro che può avvenire uno scoraggiamento. Qualcuno diceva, se le cose sono vere, profonde e hanno radice nella tua vita, rimarranno per sempre. È vero? Se sono veramente fondate, hanno preso piede e hanno messo radici nella tua vita, rimarranno. Ma le idee le vedrai, le convinzioni si vedranno nel tempo, e quindi tutto quello che oggi affermiamo al 100%, sì sì, è così per me, io sono convinto o convinta, è meglio non mettere le mani sul fuoco. Devi osservarti e guardare se nel tempo realmente queste cose rimangono nella tua vita. Un esempio pratico, anche le nostre convinzioni su certi peccati. Sapete, il peccato che oggi per te è forse molto grave potrebbe diventare nel futuro qualcosa a cui ti abitui e non trattarlo più così come una volta. Sì, se all'inizio per te come cristiano è diventato forte non dire le menzogne, non dire una bugia, in futuro potrebbe esserci questo compromesso. Vabbè, tutto sommato non era una bugia quello che ho detto. Potrebbe succedere. Quello che oggi per te è un peccato, in futuro potrebbe essere una scusante, no? Quindi attenzione a quello che noi abbiamo oggi come convinzioni di portarli avanti. Perché se la Bibbia ti dice oggi che quello è un peccato, beh, non cambierà in futuro. Quello che cambia è il mio modo di vedere, no? Andiamo avanti. Oggi parliamo della preparazione. Abbiamo visto che c'è un modo di comportarsi in un atleta, che è quello di prepararsi. Un atleta non va a fare le sue gare o si convince di essere un atleta o si iscrive per non fare niente. Chiaro, no? Non c'è nessuna ragione di fare questo. Lo fa per prepararsi per un futuro in una gara, no? E possiamo coniare oggi, cioè formare una frase per dire, ecco, quello che trasmetterai attraverso di te nel futuro è l'effetto del luogo e della persona che frequenterai oggi. Sì. Quello che trasmetterai nel futuro, come figlio di Dio, ha a che fare anche con chi oggi frequenti e i posti dove frequenti. Può succedere a dei credenti che hanno un linguaggio che cambia appena si esce fuori di qui. E da dove viene tutto questo? Perché noi non vogliamo forse parlare in quel modo o comportarci in quel modo. Perché avviene questo? E quindi automaticamente o naturalmente diciamo, ecco, quando siamo insieme certe cose non si dicono, certi comportamenti non si hanno. Ma appena siamo fuori di qui, forse mostriamo la realtà di dove abbiamo vissuto e con chi abbiamo camminato. E cosa vuol dire questo? Che noi dobbiamo stare attenti davanti a chi siamo e i posti dove siamo. Se un figlio di Dio sta davanti alla TV più di un'ora al giorno e vede delle cose, prima o poi ragionerà anche in quel modo. Se un ragazzo o un giovane frequentano un gruppo dove non si parla bene, non, dice la Bibbia, condito con sale, beh, prima o poi gli uscirà qualcosa, spontaneamente. Perché? Perché è stato lì a ricevere, e senza volerlo si è preparato per una situazione che non avrebbe voluto mai mostrare, un comportamento che non avrebbe mai voluto mostrare. Dove sarai e chi incontrerai ti darà sempre qualcosa da portare via, sempre, che potrebbe rimanere anche per sempre per il resto della tua vita. Insegnamento, oggetti, luoghi possono rimanere nelle nostre vite e ce li portiamo dietro e faranno parte di noi, ci modelleranno addirittura e potrebbero guidare il nostro comportamento. La figura dell'atleta ha bisogno però di essere formata, perché è chiaro che se io mi iscrivo per voler essere un atleta e cercare di fare delle gare, non è tutto formato appena io mi iscrivo. È una figura nella mia disciplina che deve essere formata. Quindi bisogna che io mi prepari. E per qualsiasi attività è così, anche per un lavoro. Non posso automaticamente, perché mi iscrivo a fare un house building in un determinato lavoro, e dire mi sono iscritto, adesso sono, no? Così. Bisogna trascorrere del tempo, imparare tutto e poi praticarlo. E quindi la figura dell'atleta, come si forma? O come noi ci possiamo formare nelle nostre vite? Quello che vi sto chiedendo è non rimanere come sei nella Chiesa. Non dire solo sono un cristiano. Fai un passo avanti. Non ti limitare a dire solo, ma fai e comportiamoci come cristiani. Perché se non aspiri ad essere come Cristo, è probabile che devi rivedere la tua vita cristiana, perché non esiste un cristiano che si limita a dire sono cristiano, ma cammina con Cristo e vuole assomigliare a Lui. E quindi nella vita di un atleta, un cristiano, c'è l'aspetto spirituale principalmente. Andiamo all'inizio. Per diventare uno degli atleti o dei sportivi del Signore, bisogna diventarlo. Non bisogna solo dirlo. Voi non so se avete mai avuto l'esperienza di qualcuno che si crede un atleta, si dà da fare, però non partecipa mai da nessuna parte. E lui è convinto di questo, si sforza a fare degli esercizi, ci sono delle persone del genere, però non partecipa da nessuna parte, nessuno lo nota. Nel mondo ci sono dei cosiddetti cristiani che si nominano cristiani, ma con Cristo non hanno niente a che fare. Non parlano con lui, parlano con qualcun altro, che credono sia un mezzo per parlare con Cristo, ma i cristiani parlano direttamente con Lui. I cristiani seguono Cristo e vogliono assomigliargli, quindi lo guardano regolarmente, cosa fa, come lo pensa, e cercano poi di fare come Lui fa. E quindi bisogna diventare degli atleti del Signore. Bisogna nascere in questa maniera. Infatti c'è proprio una nuova vita, non è un'esperienza momentanea, è un nuovo stato, una nuova vita. Si diventa figli di Dio, atleti. E una cosa importante è che i figli di Dio e gli atleti del Signore si nutrono in modo chiaro. Il nutrimento o la dieta di un atleta, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, è una cosa molto seria. Perché da come mangi poi si vedrà, e anche parlerai in quella maniera, ne parlerai agli altri. E l'aspetto nutrizionale è importante, che bisogna farlo regolarmente, che c'è anche bisogno di contributo di qualcun altro, e viene fatto in un modo chiaro, ben dettagliato. La Bibbia ne parla di questo. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta, che il nutrimento del Signore con qualcuno era più che una volta al giorno. Cioè si incontravano con Gesù più di una volta al giorno e parlavano con Lui e Lui nutriva loro con le sue parole. Noi abbiamo oggi la possibilità uguale di essere nutriti dal Signore, ma abbiamo anche la possibilità di fare un po' di confusione, perché c'è così tanta abbondanza di cibo spirituale che potremmo anche fare indigestione. Ora, se io vi dicessi di mangiare ogni giorno in un ristorante, automaticamente vi verrebbe l'idea, ma forse fa male tutti i giorni al ristorante. Ma non per i soldi soltanto. Ma sappiamo che mangiare fuori non è proprio la cosa migliore, è vero? Ora, mettiamolo sul campo spirituale. Se io dovessi prendere sempre di qua e di là, in diversi ristoranti, il cibo spirituale, cosa mi succederebbe? Avrei una confusione e sarei guidato da questo e da quello, no? Dove possiamo essere realmente nutriti bene? La Bibbia parla di posti e di dove attingere anche il cibo buono. La prima cosa è la parola di Dio. Da lì possiamo prendere il cibo spirituale, quello proprio buono, si può dire bio, no? Al 100%. Ma è anche la chiesa locale. La chiesa locale, lì dove si prende la parola di Dio, lì riceve il nutrimento. E quindi andare da un ristorante, dall'altro, cosa creerebbe in te? Quale figura? Probabilmente potrebbe nutrirti in qualche maniera, ma la chiesa locale dove tu sei chiamato dal Signore o sei chiamata dal Signore a dare un contributo, altrettanto contribuisce alla tua vita in un modo chiaro, genuino, e fai parte di quello stesso corpo di cui parla il Signore, corpo locale. Un altro aspetto di un atleta è il suo stato psicologico. Stato psicologico. I credenti hanno bisogno di essere incoraggiati, è vero? Certe volte ce la fanno da soli. Si mettono davanti al Signore, il Signore gli parla, il Signore gli dà un versetto biblico, ma certe volte hanno bisogno di altri credenti. È un effetto anche dello Spirito Santo. La Bibbia chiama lo Spirito Santo il Consolatore, che non vuol dire che ti asciuga le lacrime soltanto, ma è colui che non soltanto anche porta con te i pesi, ma se li prende lui. Il Signore Gesù prende anche i tuoi peccati, i pesi, e non vuole che tu li porti. Forse possiamo trovare una buona, una brava persona, un bravo credente che dice, vabbè, facciamo insieme questo tragitto, questo momento, no? Io voglio portare con te i tuoi pesi. Ma è difficile trovare qualcuno che dice, dammi tutti i tuoi pesi, li voglio portare io, è vero? Ebbene, col Signore Gesù invece abbiamo una persona che vuole prendere tutto. E dei credenti che lui incoraggia ad affiancarci ed a incoraggiarci. Infatti il termine consolatore in originale vuol dire anche questo, colui che incoraggia, colui che ti tira su e cammina. Quindi è un'espressione molto, molto pratica nella Bibbia. Lo Spirito Santo è una persona vivente che agisce attraverso altri credenti nelle nostre vite e intorno a Lui. Un accenno all'allenatore. L'allenatore, cioè il nostro Signore Gesù, insieme alle altre due parti della Trinità, due persone della Trinità, sono capaci di allenarci. Perché si vuole sottolineare questo? Perché noi crediamo spesso che Dio non è poi così capace. Abbiamo questa idea di Dio che non l'abbiamo sperimentato nelle nostre vite. E quindi corriamo da qualcun altro prima di andare da Lui. Questo ci fa capire noi l'idea che abbiamo di Lui. Andiamo prima da qualcuno. Se poi quello non ci riesce, allora corriamo da Dio. E quindi pensiamo che Dio non può intervenire nelle nostre vite. È una cosa che viene naturale a noi. Quando cerchiamo un lavoro, da chi andiamo? La prima cosa è la nostra esperienza. Cerchiamo di trovarla da qualche parte. Ma in Italia si usa andare da un politico. No? È vero? Mi mette la buona parola e mi trova il lavoro. Quindi per me è Lui che mi aiuterà, in praticamente. Quando stiamo male, da chi andiamo? Da un medico. Però se io il medico non lo conosco, e parliamo sempre all'italiana, dove andiamo? Da qualcuno che conosce il medico, così lui mi tratta meglio. È vero? Mi guarisce meglio. Non lo so, ma funziona così. È vero? Non sto dicendo cose nuove, spero, no? Invece Dio è capace. Dio è al di sopra di tutti questi. Lui è ben preparato per il suo compito. Lui è il Signore di ogni cosa. Quindi la prima persona, il primo amore a cui dobbiamo correre è il Signore, assolutamente, immediatamente. E Lui poi ci farà conoscere la sua volontà in pratica. Questo allenatore, il Signore Gesù, è un, in italiano si dice sagace, cioè sa bene quello che deve fare. È un sagace osservatore, sì. Noi non ce ne accorgiamo. Ma lui cerca delle persone che vuole far diventare i suoi atleti, suoi figli ben preparati. Non fa parzialità, non crede che uno è migliore dell'altro, ma osserva dei veri adoratori, che vogliono essere dei veri adoratori. Quindi non pensiate che quando stiamo a casa o da soli Dio non ci pensa. Siamo continuamente visti da Lui in un modo di essere particolari ai suoi occhi. Vuole investire nelle nostre vite. È un accurato ricercatore, di chi non è capace però, non di chi è capace. E poi è un grande investitore, delle proprie conoscenze, che vuole darle a noi, Lui vuole investire le proprie capacità e il proprio tempo nei suoi atleti. E la prima cosa che vuole dirti è, che vuole dirci, ti voglio inserire nel mio gruppo. Ci stai? Io non voglio che tu stai lì nel gruppo e che il gruppo sia seduto e basta. Però io ti voglio inserire. Ci stai? Vuoi far parte? Io ti voglio affiancare prima e durante e anche dopo la gara. Cammineremo insieme e lavoreremo insieme. Insieme. Ti voglio preparare a gareggiare e ti voglio fare diventare, voglio fare il possibile nella tua vita di quello che tu pensi che sia impossibile. Perché a me tutto è possibile. È un chiarimento. Senza di me, dice lui, non potete fare nulla. È straordinario il Signore Gesù. Lui è cosciente della sua indispensabilità nelle nostre vite e della sua presenza. E vuole investire nelle nostre vite. Non rimanere uno che dice io sono cristiano. Non rimanere uno che dice, usando questa figura, uno è iscritto come atleta. Non rimanere così. O almeno non ci sarà mai un futuro. C'è qualcosa che però deve avvenire tra l'allenatore e l'atleta. Deve avvenire per forza. Perché queste sono tante teorie. L'allenatore è così, l'atleta è così, e sono tutte cose bibliche. Vi posso dare tanti versetti, non li ho presi, però hanno tutti un riferimento biblico. Punti basilari di questo rapporto che ci deve essere tra noi e lui. Uno di questi è, visto che tu sei diventato, e spero che lo siamo tutti, un atleta o una atleta del Signore, c'è bisogno che ci sia ricezione degli insegnamenti dell'allenatore. Se io non li ricevo, non servono a niente. C'è scritto nella Bibbia, non siate solo uditori, ma facitori, tutti siamo coinvolti. E poi porsi fisicamente davanti all'allenatore. Sì, fisicamente. Allora io non so fisicamente noi dove stiamo durante il giorno e non tocca a me saperlo, ma sicuro siamo da qualche parte. Quando noi siamo fisicamente in un posto, noi trasportiamo con noi stessi tutto l'essere nostro, anche l'anima e lo spirito. Non c'è lo sdoppiamento, non esiste questo. Questo lo troviamo in queste filosofie buddiste o di Confucio, sono cose molto strane, ma non esistono nel cristianesimo. Quindi dove tu vai porti con te tutto il tuo essere. E se tu sei spesso davanti a un televisore, davanti a un cellulare, in compagnia di persone con cui non dovresti essere, tu coinvolgi tutto il tuo essere a camminare senza, a peccare forse, e non te ne stai accorgendo. Quindi dobbiamo porci fisicamente davanti alla presenza del Signore. Sì, trovarci un posto dove incontrare il Signore. A casa nostra, a leggere la Bibbia. Il tuo essere deve essere coinvolto o circondato delle conoscenze di Dio. Parlavamo con un gruppo di persone che vogliono imparare l'italiano e loro trascorrono 2 ore scolastiche, che sarebbero poi 1 ora e mezza in pratica, a imparare l'italiano. Ma tutto il resto della settimana parlano in tedesco. Ora pensate quanto si può imparare se si pensa in un mese, l'italiano. 6 ore in confronto a tutto il resto delle ore in cui si parla tedesco. Si dimentica sicuro più del 60%. Cosa può rimanere? Forse quasi niente. Quasi niente. Quanto può rimanere in te se tu trascorri solo un quarto d'ora a leggere la Bibbia? Cosa può rimanere noi se trascorriamo a leggere la Bibbia e a parlare col Signore solo mezz'ora al giorno? Esageriamo. Cosa può rimanere in noi se stiamo davanti al Signore solo mezz'ora alla settimana, mezz'ora al mese? Se il Signore ti chiede di testimoniare di Lui, di correre per Lui, quello che uscirà, ed è un dato di fatto, frasi cristiane imparate a memoria, che non ha niente a che fare con la nostra realtà cristiana. Il Signor Gesù è il Signore, queste sono le frasi. Nella Bibbia c'è scritto, ma la realtà qual è? Siamo realmente degli atleti o degli atlete o delle atlete del Signore? Veramente noi trascorriamo con il nostro allenatore il tempo giusto o abbastanza per essere da Lui formati e poi preparati? C'è importanza anche che se decidiamo di migliorare il nostro tempo con Lui, quindi di fare un passo avanti, allora dobbiamo anche stare attenti all'ascolto dell'atleta. Ci sono dei problemi nella Bibbia che sono evidenziati perché c'è un problema di ascolto, sapevate? Israele non ascoltava il Signore e si è sviato dal Signore. Nella Bibbia il termine ascoltare vuol dire che si sente il suono, ma si fa attenzione a questo tipo di suono. E per quanto riguarda un messaggio, si ascolta, si sente il messaggio, non di quest'oggi soltanto, ma in generale quando anche leggiamo la Bibbia, ma facciamo attenzione a questo messaggio. Guardavamo ieri con i giovani che c'è una conseguenza degenerativa, cioè si va sempre di male in peggio se succedono certe cose ai credenti, ed è successo ad Israele. Israele non ascoltava il Signore nel deserto. Nel Nuovo Testamento e nelle altre parti della Bibbia vediamo che non ascoltando, e ci sono alcuni che addirittura non cristiani che forse potrebbero ritrovarsi da noi, che per prurito di udire vanno via. E cosa potrebbe succedere invece è successo al popolo di Dio, ma può succedere anche ai credenti. Cosa potrebbe succedere? Che quando io non ascolto, allora c'è un problema al mio cuore. Il mio cuore si fa insensibile, cioè io non ho reazione a quello che mi dice il Signore. Ed è scritto, cioè ci sono dei versi della Bibbia. E quando diventa insensibile, non c'è un movimento, una reazione alla parola di Dio, può diventare duro, si indurisce. Mamma mia, è così. Cioè il Signore parla e io non reagisco. Sì, può succedere. E tutto parte dalla mancanza di ascolto. E sono io, noi, che possiamo decidere il cambiamento nelle nostre vite. Infatti, vedevamo anche con i giovani, che alcune persone decisero di andare, continuare a camminare con Gesù e lo chiamavano perché sapevano chi era. Signore, Signore. E lui dice, ma perché mi chiamate così? E non fate quello che io vi dico. Io ve lo dico, voi mi sentite e voi ripetete delle cose che non corrispondono a quello che voi dite. Mi chiamate Signore, ma non fate. E io voglio fare un patto con voi, dice Gesù. Se voi mi ascoltate e mettete in pratica quello che vi dico, voi assomiglierete ad un certo. Sì. Quindi l'ascolto è indispensabile. Io vado davanti al Signore, ho deciso di stare davanti a Lui e devo ascoltare, devo porre attenzione, devo forzare me stesso, sacrifici. È difficile leggere la Bibbia. Sì, perché io devo essere e nutrirmi regolarmente. Devo stare lì a ricevere questo cibo. Quindi io devo parlare e devo organizzarmi col Signore. Signore, quando vuoi incontrarti con me? Vuoi che faccia la mattina presto? O la sera tardi? Che noi ci siamo tutti e due appartati. Io voglio ascoltarti. Dimmi come mi devo allenare. E quando? Regolarmente. ogni giorno, ogni giorno. Quello che sicuramente succede è che l'allenatore vuole insegnarci, vuole formarci, prepararci, questo è lo scopo. Quindi ricordiamoci che quando parliamo con lui e lui poi vuole comunicare con noi, la nostra vita deve per forza di cose cambiare, perché lui non parla mai a vuoto. Se le cose non avvengono, noi non impediamo alla parola di Dio di fare il suo effetto, non glielo possiamo impedire, va sempre ad effetto, ma noi ci spostiamo da questo effetto. Noi roviniamo noi stessi. La parola di Dio non va mai a vuoto. Ok? Quindi possiamo noi rimanere seduti, possiamo noi dichiarare che siamo dei cristiani, ma questo cambiamento, questo effetto che può avere la parola di Dio nelle nostre vite, possiamo non permetterlo a noi di ricevere. Ok? E poi c'è, chiaro, la preparazione. Tocchiamo alcuni punti, perché è chiaro che diventa un po' pesante ascoltare così tanti punti e poi ricordarli, ma spero che almeno vi stimoli a guardare meglio i dettagli della Bibbia. È così profonda e piena di dettagli che questo cibo non è soltanto pasta e patate. È perché nella pasta e patate non c'è solo la pasta. C'è il sedano, per chi ci mette i pomodorini, l'olio, il sale. È vero? È così buono. È vero? A me piace. A te no? Ecco qua. Cosa ti piace, Giuliano? Le orecchiette sicuramente. Però ognuno è vero, il Signore realmente è così profondo nei dettagli che noi diciamo, guarda tutti gli ingredienti che sono, io me li sto per... non mi sto nutrendo, solo per dire mi piace un altro piatto. È incredibile. Possiamo dire questo al Signore, il tuo piatto è invece così. Va bene, parliamo della preparazione, ok? Allora, sviluppando delle rinunce, incominciamo a prepararci. Allora, la prima cosa per diventare un vero atleta del Signore è rinunciare. Dobbiamo rinunciare. Allora, l'atleta rinuncia a una vita che fanno gli altri. Si apparta, si lascia andare a chi lo deve nutrire, massaggiare, controllare, tutto. E quindi probabilmente i rapporti umani cambiano. Questo è vero anche per un credente. I rapporti umani cambiano. E noi non siamo più tra quelli che sono schernitori, dice la Bibbia. Beati. Quelli che non camminano in compagnia degli schernitori, che non si siedono in compagnia dei... Come? Degli empi, sì. Sulla via che camminano, sulla via degli empi. C'è una rinuncia. Che uno può dire, ma cosa dobbiamo fare? Ma veramente il Signore vuole che noi lasciamo delle persone? Non vuol dire che tu con loro non devi più parlare, ma probabilmente è molto più chiaro non condividere le stesse cose. Perché se cammini con loro, prima o poi quello che senti o quello che fanno coinvolgerà la tua vita. Sì, l'abbiamo detto all'inizio, sarà così. Ci sono anche dei falsi allenatori, qui bisogna anche stare attenti, no? Bisogna non lasciarsi andare a chiunque. Bisogna rinunciare a se stessi, a se stessi. Io vorrei fare delle cose, però non posso più, perché adesso sono un atleta, è vero? E la mia vita è dedicata a quello. Ho rinunciato a tutto il resto, di vivere come gli altri, e mi sono dedicato a quello. Questa è conversione, questa è la conversione, da non essere cristiani a essere cristiani, da non essere atleti del Signore all'esserlo. Dobbiamo rinunciare ai vari impedimenti, ci sono tantissimi impedimenti, distrazioni, ma anche dipendenze. Dobbiamo fare un taglio netto con le dipendenze. Ci sono delle dipendenze nelle vite dei non cristiani che possono coinvolgerci e noi dobbiamo letteralmente maturare e dire non voglio più avere a che fare con questo. Io voglio dipendere dall'allenatore, dal mio tempo con lui, da quello che mi dice. Lui mi deve guidare. E poi la Bibbia parla anche di pesi. Se tu decidi di essere un cristiano, o di essere un atleta o una atleta del Signore, probabilmente non avrai delle dipendenze, sei fuori, ma potresti portare dietro dei pesi, delle cose che ti fanno rallentare il cammino cristiano. E qui bisogna stare attenti. Cos'è che non mi fa correre per il Signore? L'atleta ha bisogno di certezze, di chiarezze, di conoscere anche con chi gareggia, deve trattare duramente anche il suo corpo, la sua carne, sì, perché, questo ne parlava Paolo, perché potrebbe succedere che non c'è voglia di leggere la Bibbia, che non c'è voglia di frequentare le riunioni, che non c'è voglia di pregare, che non c'è voglia di far rinunce, perché crediamo. Il nostro corpo, la nostra carne, per chi è un credente, ha ancora queste leggi, cioè queste abitudini che vivono nella sua carne, nel suo corpo, che potrebbero fare e dare grandi problemi. Per me è troppo, io non voglio prendere un impegno con gli altri credenti nella Chiesa, perché poi devo andare forse ogni sabato, ogni venerdì alle riunioni, devo impegnarmi per quello, certe volte è un po' pesante, certo, è vero. Cioè io, francamente, mettendomi nei panni di Giuliano e Giuseppe, che sono anche anziani, oltre a predicare, a lavorare per la famiglia, è vero Giuseppe? Giuseppe, sì, sicuramente tutti e due hanno fatto tante esperienze dei pesi, di aver preso un impegno. Però non c'è l'esclusiva di due o tre persone alla Chiesa, ma c'è l'impegno di ciascuno. Perché è molto facile dire, fai tu. Quindi oltre, si è sempre insistito, fai delle pulizie, metti a posto le sedie, fai qualcosa in più. Fai qualcosa in più. Un'altra cosa che puoi fare è anche rinforzare gli altri, affiancare qualcuno. Non aspettarti che sempre qualcuno ti chiami o che preghi per te, ma chiama qualcuno. Prega per lui o per lei, interessati degli altri o interessiamoci. Il rinforzo sicuramente può venire da noi stessi, ci possiamo autoincoraggiare, perché siamo persone forse di carattere forte, per chi lo è di meno si scoraggia più facilmente, ma in questo caso possiamo sia da parte nostra avere un rafforzamento, ma dobbiamo assolutamente essere uniti gli uni agli altri e avere gli occhi aperti anche sugli altri perché siano sempre sulla via del Signore a camminare per Lui. Il rinforzo migliore è quello di Cristo, personale, diretto ogni giorno. Dagli altri nella Chiesa, dal buon nutrimento spirituale che influisce su tutti i dettagli della vita cristiana. E sicuramente c'è bisogno di capire una cosa importante. Tutto questo di cui abbiamo parlato ha uno scopo e mi avvio alla conclusione. Dobbiamo essere preparati, stare davanti al nostro allenatore per una gara. Una gara. Sarai chiamato a fare una gara. Sarai chiamato o chiamata a mettere in pratica quello per cui sei stato preparato o preparato. Un esempio pratico. Il Signore dice non mentire, perché la Chiesa è la colonna e il sostegno della verità. E ci troviamo in qualche situazione in cui cosa faccio? Stai per fare una gara, sarai messo alla prova e sarai messa davanti a una decisione. Devo gareggiare bene? Perché a gareggiare gareggerai. Voglio gareggiare per vincere? Sì. Questo è lo scopo. Devi gareggiare dove si gareggia. La Bibbia parla di uno stadio, lo sapevate? Dove ci sono tanti testimoni. È scritto in ebrei, ci sono tanti testimoni, quei testimoni sono quelli che hanno reso testimonianza dell'opera di Dio nella storia, in ebrei 12, ma lo stadio, come? Stavi dicendo qualcosa? Lo stadio è il posto dove tu vivi, ci sono tanti testimoni, si dà testimonianza e tanti sono testimoni della tua vita che hai dichiarato, io sono di Cristo. Tanti testimoni, tanti, hanno sentito. credenti, non credenti. Ma mica si ferma lì, col battesimo. I credenti l'uno con l'altro, i non credenti ci osserveranno ancora. Lo stadio è ancora aperto e ci sono tanti che sono seduti a guardarsi. Il mondo osserverà. Satana potrebbe sicuramente usare una situazione per dire al Signore, perché si chiama accusatore, potrebbe dire al Signore: o guarda come ha perso la gara, o guarda come sta correndo. Meno male che abbiamo un avvocato, diceva. Però come si deve correre? Si corre cercando di non essere squalificati. Paolo lo dice: io tratto duramente il mio corpo per non essere squalificato. Cerco sempre di attenermi a quello che il Signore dice, alle regole che mi ha insegnato, a correre in questo stadio, e mi sforzo, tratto duramente il mio corpo per non essere squalificato. Quindi bisogna avere le idee chiare di quali sono le regole bibliche, le leggi del Signore, la volontà di Dio. E poi si gareggia per riportare il premio. Questo è un atleta ben temperato che gareggia per riportare il premio. Quando tu sei diventato cristiano o cristiana, cosa hai pensato? Oh, adesso ho la mia vita a posto, è vero? Sembra quasi per dire: adesso non devo fare più niente. Non è scritto così nella Bibbia. Nella Bibbia è scritto che si diventa atleti usando questa figura, ma si corre, si gareggia per il Signore, per portare un premio. Ma questo premio per chi è? Per dire che sei stato o sei stata brava in quello che hai fatto? È per la gloria di Dio. Perché Lui avrà tutti i meriti, perché Lui ci ha allenati, ha investito il suo tempo in noi. Non importa l'età che hai, non importa quello che fai. Lì dove sei è il tuo stadio. E ci sono tanti testimoni. Qui ci sono tanti testimoni. Gareggia. Non rimanere seduto ad ascoltare, non rimanere in casa tua a leggere la Bibbia, ma fai un passo avanti. Non guardare gli altri atleti pensando che loro sono migliori. Forse hanno fatto solo un passo diverso, cioè quelli di, hanno capito che bisogna stare davanti al Signore, bisogna imparare da Lui chiaramente le cose, a fare attenzione se riesco ad ascoltare o capire bene quello che mi dice. Ma sicuramente lo scopo è dare gloria a Dio. Noi ci riuniremo con Lui e Lui ci premierà. E tutti intorno diranno: ha vissuto per Dio, buono e fedele servitore o atleta, si può dire. Capiamo? Cari fratelli, è importante? È importante capire che noi dobbiamo fare un passo avanti. Leggi la Bibbia, non leggerla per poco tempo. Preparati, perché Dio vuole investire nella tua vita. Ti vuole dare tanti dettagli che tu non immagini. E feci un esempio in passato, preso anch'io questo esempio, ve lo riporto di nuovo. Dio muove chi è già in movimento, Dio guida chi è in movimento. È come realmente così. Noi non possiamo mai guidare una macchina spenta e muovere solo il manubrio, vero? Non lo possiamo muovere e pensare che la macchina vada da qualche parte. Se la macchina è accesa e il motore è in funzione, allora sì, ci sono tanti altri dettagli che muoveranno quella macchina, e l'autista non dovrà fare altro che guidarla. Lasciati guidare dal Signore. Non rimanere lì, ma fatti guidare dal Signore. Dai un senso alla tua vita cristiana. Non rimanere seduto o seduta, non rimanere sola, leggi la Bibbia. Ma rimetti la tua vita nelle mani del Signore. Rinuncia a tutto e accetti di seguire e di vivere per il Signore. Che il Signore ci benedica e che ci aiuti a migliorare come i suoi atleti. Amen.